È la mattina dell'11 maggio 1997 e l'aria è pungente a Filadelfia. Garry Kasparov, il campione del mondo di scacchi in carica, sorride. È pronto a disputare l'ennesima partita della sua brillante carriera, ma questa volta l'avversario è un po' diverso. Di fronte a lui, nero e con un ronzio costante, c'è un supercomputer di IBM. Il suo avversario è Deep Blue, un'intelligenza artificiale specializzata nel gioco degli scacchi. Kasparov è tranquillo. Ha già sconfitto Deep Blue l'anno precedente. È fiducioso e ammicca il pubblico. «Difenderò la razza umana», dice. Ecco, la mattina dell'11 maggio 1997 e per la prima volta nel mondo, dopo sole 19 mosse, Garry Kasparov, 22 volte campione del mondo, si ritira. Per la prima volta nella storia dell'umanità e delle macchine, un'intelligenza artificiale batte un campione del mondo di scacchi. Il clamore è immediato. I giornali proclamano l'avvento dell'intelligenza artificiale. Il mondo sembra pronto per una delle più grandi conquiste dell'umanità, l'era delle macchine pensanti. Oggi, nel 2024, 25 anni dopo, l'eco della vittoria di Deep Blue risuona ancora, ma quella rivoluzione, l'avvento di una intelligenza artificiale generale, deve ancora arrivare. Deep Blue, a confronto con le contemporanee tecnologie, è ormai obsoleto. E tuttavia le porte di un'intelligenza artificiale che uguagli quella umana sembrano ancora socchiuse. Era forse un'idea sbagliata? Ci sono idee che tutti considerano giuste per secoli finché a un certo punto non diventano sbagliate. Ci sono idee sbagliate che restano sbagliate finché a un certo punto non diventano giuste. Ci sono idee che non sono né sbagliate né giuste, o lo sono per un momento e poi mai più. Inseguire le storie di queste idee è un'avventura. Io sono Gabriele Ferrario e questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Idee sbagliate. Perché ancora oggi non siamo riusciti a oltrepassare la soglia dell'intelligenza artificiale come invece si credeva appena dopo la vittoria di Deep Blue? Ne parleremo in questa puntata di Idee Sbagliate con Martina Bacaro, dottoranda in filosofia delle scienze cognitive, e Stefano De Giorgis, ex assegnista filosofia e ora ricercatore postdoc al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Martina e Stefano, voi studiate l'intelligenza artificiale in varie applicazioni, dalla robotica alla rappresentazione della conoscenza. Oggi proponete come idea sbagliata quella di un'intelligenza artificiale senza corpo. E cosa c'è di sbagliato in quest'idea? E che cosa ci dice in più su Deep Blue?
Beh, essenzialmente che il motivo per cui l'intelligenza artificiale non ha spalancato quelle porte è che non aveva due gambe per poterle attraversare e un corpo per farsi spazio nel mondo.
Questa è la nostra, e fortunatamente non solo nostra, idea che un'intelligenza artificiale senza corpo letteralmente, fisicamente, non possa andare da nessuna parte.
Ma cosa intendi, Martina, quando dici che l'intelligenza artificiale non ha un corpo?
Beh, è facile paragonare il modo in cui siamo fatti noi, esseri umani, al modo in cui cerchiamo di replicare l'intelligenza nelle macchine. Crediamo che entrambi abbiamo un supporto, che per noi è il nostro corpo e per le macchine è quello che viene chiamato hardware, ovvero il materiale fisico su cui i meccanismi computazionali vengono implementati. In questa visione la mente è qualcosa di distaccato dal corpo, che al massimo può trovare spazio nei nostri cervelli e che nelle macchine viene replicato attraverso la riproduzione dei meccanismi logici alla base del nostro pensiero. Questa, in poche parole, è l'idea che ha accompagnato la nascita dell'idea di intelligenza artificiale, cioè che la vera intelligenza si possa ritrovare nella struttura logica del pensiero e che il corpo sia solamente un tramite attraverso cui manifestare la nostra intelligenza. E per un po' si può dire che ha funzionato, in realtà funziona ancora oggi per certi versi, È l'idea alla base delle conquiste dell'intelligenza artificiale del primo periodo, quella degli anni 60 e 70 dei sistemi esperti, dei traguardi raggiunti nella dimostrazione di teoremi matematici e dei primi meccanismi di traduzione automatica, ma anche quelli che hanno portato alla costruzione di Deep Blue e altri computer capaci di prestazioni impressionanti in determinati giochi. Ma immaginerete che questi giochi non siano il calcio, la pallavolo o il tennis, quanto piuttosto gli scacchi, appunto, la dama e Go. E questo non solo perché non era ancora disponibile in quegli anni una tecnologia talmente piccola da essere integrata in un computer con le gambe, ma soprattutto perché i teorici dell'intelligenza artificiale credevano che l'intelligenza, quella vera, fosse quella che si mette alla prova quando si risolvono problemi matematici o si fa un ragionamento logico-inferenziale, e che questa non avesse quasi nulla a che fare con il fatto di avere un corpo. Comunque, già dopo pochi decenni dall'avvio del programma di intelligenza artificiale, esperti informatici come Marvin Minsky si erano resi conto che qualcosa non andava. Le prestazioni delle loro macchine crescevano a rilento, nonostante i costanti miglioramenti che venivano apportati in termini di capacità computazionale. Restava tuttavia la speranza che, accrescendo la capacità delle macchine di computare, cioè di gestire ed elaborare sempre più dati simultaneamente e sempre più in fretta, si sarebbe arrivati un giorno a eguagliare la capacità di pensare e di risolvere i problemi alla pari dell'umano. Ma questi teorici non stavano facendo i conti con una riflessione che era molto più vecchia della loro impresa di costruire un'intelligenza artificiale, che è quella della filosofia e della sua riflessione sulla struttura del pensiero degli umani. Uno dei primi, e sicuramente il più conosciuto, a far notare questo piccolo particolare agli esperti di intelligenza artificiale fu il filosofo Hubert Dreyfus, che pagò anche cara l'audacia di aver sferrato un attacco al fianco dell'ingegnere informatica usando argomenti filosofici. Minsky stesso disse che Dreyfus non aveva capito bene di cosa stesse parlando e consigliava di ignorarlo. Alcuni gli diedero pure dello stupido. La maggior parte della comunità interessata all'intelligenza artificiale non gli rispose proprio, declassandolo come un discorso filosofico privo di fondamento pratico. Ma quello che Dreyfus diceva era proprio diretto alla realizzazione pratica dell'intelligenza artificiale. In sostanza, Dreyfus diceva che se gli ingegneri e gli informatici avevano cominciato solo da qualche anno a voler comprendere l'intelligenza umana, i filosofi erano almeno 2 millenni che ci stavano provando. E sottolinea che, anche se ancora lontani dall'esserci riusciti, i filosofi avevano già superato quell'idea di intelligenza come esclusivamente logico-razionale e di natura inferenziale. In sostanza, quello che Dreyfus diceva ai suoi colleghi al MIT era che la filosofia aveva già capito che il pensiero umano è così complesso, strutturato ed efficiente proprio perché è in un corpo. Un corpo che si muove, che agisce, che sente, si emoziona, vive ed esperisce, che informa in questa attività il pensiero stesso. Dreyfus era anche molto pessimista nei confronti dell'impresa dell'intelligenza artificiale, forse troppo data la sfortuna che ha avuto con alcune sue previsioni. Una in particolare è che nessun umano sarebbe mai stato battuto da una macchina a scacchi. Ma la storia che Gabriele ha raccontato all'inizio lo smentisce definitivamente. Comunque la maggior parte delle sue obiezioni restano valide ancora oggi, a quasi 50 anni dalla pubblicazione del suo libro Che cosa non possono fare i computer, e nonostante gli incredibili passi avanti dell'intelligenza artificiale.
Quindi dici che gli inventori dell'intelligenza artificiale in qualche modo hanno pensato all'intelligenza in un senso un po' limitato, una cosa che i filosofi avevano già scartato tanto tempo prima. Ma Stefano, tu che ne dici? Sei d'accordo?
No, io penso che sia tutto falso, che l'intelligenza artificiale controlli il mondo e anzi sono io stesso un AI. Connecting. Scherzi a parte, grazie Marti per questo excursus filosofico teoretico. Io sono tremendamente d'accordo, più che altro perché ad oggi, sebbene non ci sia una definizione comune, accettata, condivisa e univoca di intelligenza, le definizioni che abbiamo puntano in una direzione, che è quella del cosiddetto sense making, cioè la produzione di senso. Questa poi può essere applicata in numerosi modi, generalmente in attività di risoluzione di un problema più o meno specifico. I dati, di per sé, sono stupidi, sono sterili. È la produzione di senso che cerchiamo dall'alba dei tempi, l'attività semantica che prende un dato in input e lo interpreta, discernendo al contempo quale parte dell'informazione sia rilevante e quale sia trascurabile. Ecco, se posso fare una previsione, una di quelle cose che piacciono al pubblico quando gli scienziati fanno una previsione e poi sbagliano, piace sempre. Ecco, dicevo, se posso fare una previsione, il XXI secolo è il secolo della messa in relazione. È proprio per questo motivo che sono convinto che un'intelligenza artificiale senza corpo non possa davvero essere intelligente, almeno non come comunemente ci riferiamo a intelligenza. È inoltre una questione di rappresentazione. Percepiamo il mondo attraverso la nostra attività sensomotoria e ne facciamo una rappresentazione, cioè un modello che ci serve banalmente per viverci dentro, dare un senso ai poligoni che ci ruotano attorno, al marasma di input visivi e sonori che ci circonda. Ed è proprio questo il punto su cui vorrei soffermarmi, e cioè che la nostra capacità rappresentativa sia fondata anche sulla nostra percezione corporea. Siamo quello che mangiamo, sì, ma perché la distinzione cartesiana mente-corpo si è dimostrata buona solo per un'etica un po' bigotta. La realtà è che quando vediamo il mondo e lo concettualizziamo, usiamo categorie che nascono dalla nostra percezione sensomotoria. Pensiamo anche alla stessa frase: un'intelligenza artificiale senza corpo non può andare da nessuna parte. È vero, sia letteralmente che metaforicamente, e questo perché mappiamo l'idea di progresso tecnologico, sociale, persino morale, su un moto a luogo. La stessa etimologia di progredere significa andare avanti. Alla base di quest'idea troviamo le teorie di Lakoff and Johnson, della metafora cognitiva e degli image schemas. Pattern cognitivi che usiamo ogni giorno, pensiamo all'idea di contenimento, l'idea di blocco, l'idea di movimento. Tutte cose che utilizziamo nella concettualizzazione del mondo e che derivano direttamente dalla percezione del mondo proprio attraverso il nostro corpo.
Beh sì, questo è tutto molto interessante, ma nessuno di voi ha parlato dell'elefante nella stanza, il vero presente dell'intelligenza artificiale, e cioè di ChatGPT, Google Bard, Copilot e gli altri large language models che sono esplosi nell'ultimo anno e mezzo. Hanno dimostrato capacità incredibili e un'indubbia forma di intelligenza. Cosa mi dite voi di loro?
Beh, senza scomodare mostri sacri, forse anche un po' estremisti, come Jan LeCun, Gary Marcus o John Sowa, che ritengono che i language models non abbiano neanche un briciolo di intelligenza e che siano solo delle perfette macchine imitanti, per riprendere la terminologia di Turing, alcuni li chiamano addirittura pappagalli stocastici, perché tutto quello che fanno in effetti è predire la parola che più probabilmente deve seguire a una certa sequenza di caratteri. Ma ecco, è stato dimostrato che di fatto i large language models sono modelli molto performanti su obiettivi prevalentemente linguistici, ma hanno un'intelligenza spaziale estremamente limitata. E, di nuovo, la rappresentazione che hanno del mondo è in qualche modo il risultato della somma di tutte le frasi che siano mai state scritte sul mondo stesso. Ma la descrizione di un bacio, di un tramonto, del dolore quando cammini scalzo su un pezzo di Lego, ecco, qualunque descrizione di un oggetto o di un fenomeno non è il fenomeno stesso. Un'intelligenza artificiale senza corpo è come una mappa senza paesaggio. Simula, rappresenta anche, ma direste mai di essere stati in Patagonia avendo la vista su Google Maps? Siamo lontani dalla realizzazione di un'intelligenza artificiale generale, intesa come onnicomprensiva di ciò che ci rende umani, tanto quanto siamo lontani dalla completa comprensione di cosa ci renda realmente umani.
In realtà tra Deep Blue e ChatGPT non c'è molta differenza. Non sto dicendo che le prestazioni siano comparabili, anzi, non lo sono nemmeno lontanamente. Ma se guardiamo all'effetto che hanno avuto su di noi, cioè sugli umani che con queste macchine devono avere a che fare, capiamo che ripropongono sempre lo stesso meccanismo. In realtà questo meccanismo ha anche un nome, si chiama effetto Eliza. Eliza era un programma per computer in forma di chatbot, una chat per scambi verbali sostanzialmente, creata nel 1966 da Joseph Weizenbaum. La particolarità di Eliza era quella di poter simulare le funzioni di uno psicoterapista, portando avanti una conversazione con il suo utente umano sui suoi ricordi, i suoi sogni, i suoi sentimenti. Il fatto è che Eliza è stata la prima a far credere ai suoi utenti che ci fosse qualcosa di più dietro di lei. Per questo il processo di antropomorfizzazione delle tecnologie complesse, anche quelle di oggi, prende il suo nome. Quando Deep Blue sconfisse Kasparov a Filadelfia quel famoso 11 maggio, l'effetto Eliza si diffuse a macchia d'olio. Quando oggi ChatGPT ci sorprende con le sue capacità dialogiche, è lo stesso effetto Eliza che ci pervade. Poi però si scioglie, come neve al sole. L'effetto Eliza è sempre temporaneo, svanisce come appare, insieme all'illusione di essere stati beffati, sorpresi a pensare che forse in quella macchina si nasconde un piccolo umano. E questo perché le nostre aspettative vengono ricalibrate e tutto quello che viene riprodotto dalla macchina alla fine sembra non essere poi così importante per definire l'essere umano. Ma non è questo forse quello che abbiamo sempre sperato che un'intelligenza artificiale realizzasse? Il fatto di essere confusa con un umano? Anche Alan Turing, il padre dell'intelligenza artificiale, era dello stesso avviso, ovvero che la vera intelligenza artificiale sarebbe stata raggiunta quando non fosse stato più possibile distinguere il nostro interlocutore umano dal nostro interlocutore macchina. Ma allora possiamo dire che siamo arrivati a un punto di svolta con ChatGPT? In realtà, direi proprio di no. Si può dire che ChatGPT, come Eliza e Deep Blue, sta godendo di un effetto sorpresa, dato dal fatto che simula sempre meglio quelle attività che possono essere astratte dal corpo, come il linguaggio, gli scacchi o la matematica, perché tutta la storia dell'intelligenza artificiale si è sviluppata su questo scopo. A tutti e tre, però, manca un corpo, ovvero, secondo molti, ciò che ci rende davvero umani.
D'accordo. Grazie Martina, grazie Stefano. Avete un ultimo commento per concludere la nostra puntata di Idee Sbagliate?
Io sono un grande fan di Harry Potter e una delle mie frasi preferite è di Arthur Weasley, che dice: «Non ti fidare mai di niente che pensi da solo se non riesci a capire dove ha il cervello». Ecco, il punto per me non è non fidarsi, ma cercare di capire, sperimentare, indagare. L'intelligenza è anche l'abilità di apprendere nuove skill e metterle in pratica. Ecco, sperimentiamo, apprendiamo, con fiducia ma senza troppa ingenuità.
Io vorrei finire dicendo che ovviamente un corpo non è l'unica cosa che manca all'intelligenza artificiale di oggi per essere all'altezza di uno scambio alla pari con noi umani. Lo stato dell'arte della robotica è pieno di tentativi di dare un corpo all'intelligenza artificiale, ma quello che ha detto Stefano è fondamentale. È dal corpo che nascono le capacità di muoversi e interagire con il mondo. Solo che la nostra intelligenza non si riduce a questo. Non è detto quindi che dare un corpo all'intelligenza artificiale sia la soluzione. Siamo sicuri però che non considerare il corpo nell'equazione dell'intelligenza sia un'idea sbagliata.
Alla prossima! Questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna, che lo ha finanziato con il bando Terza Missione e lo diffonde sui suoi canali. Idee Sbagliate è un'idea di Diego Donna, Luigi Lobaccaro e Luisa Lugli. È prodotto da Immagina SRL. Il titolo è di Matteo Santarelli, la sigla di Andrea Franceschi. Lui e Matteo Bordone ci hanno dato molti consigli. Io sono Gabriele Ferrario. Grazie a chi ha fatto e chi ascolta questo podcast.